video, ma già.
Ed eccoci a una nuova puntata di Radio Bandiera Nera a colpo di mano. Quelli che abbiamo appena ascoltato sono i Bronson con Sei solo tu, e la puntata sarà interamente dedicata alla figura del poeta e scrittore francese Brasillach, di cui domani ricorre l'anniversario della morte. Il poeta infatti verrà fucilato dopo un processo farsa che di fatto si risolse in un processo alle intenzioni il 6 febbraio del 1945. Brasillach è stato uno dei più importanti poeti e scrittori francesi post-dopoguerra, però allo stesso tempo è poco conosciuto per una sorta di damnatio memoriae che di fatto verrà messa sulla sua figura, dal momento che per almeno 60 anni è stato uno degli autori proibiti della cultura non solo italiana e francese, ma in generale europea, tant'è che ne circolavano edizioni più o meno clandestine o comunque fatto uscire da case editrici politicamente scorrette, case editrici d'aria, e qualche saggio sempre d'aria, dal momento che parlare di Brasillach significava principalmente farsi riconoscere come fascista, ed effettivamente Brasillach era un fascista, e conseguentemente ucciderlo non era reato, cosa che risultò evidente dal processo di cui leggeremo poi alcuni estratti, e tantomeno non era reato dimenticarlo, nonostante fosse stato uno dei più importanti scrittori e poeti francesi, e nonostante fu anche uno dei pionieri della scoperta del cinema giapponese in tempi che non erano sospetti, quindi di fatto era un luminare, una grande mente che venne comunque dimenticata volutamente, nonostante fosse il più grande talento giovanile nella letteratura francese negli ultimi anni, come del resto lo definì anche il London Times nell'agosto del 1936. E questa puntata sarà proprio dedicata a parlare più che della biografia, perché sarebbe una semplice elencazione di fatti, benché interessanti, quindi ci soffermeremo ben poco, sulla figura di Brasillach e in particolar modo sul processo che lo vide protagonista suo malgrado e sul significato che questo processo ebbe. Non sulla sua vita, perché giustamente sì, nel senso che si risolse in una condanna a morte, e De Gaulle, il generale Charles De Gaulle, rifiutò la sua domanda di grazia, ma che si risolse in un vero e proprio processo alle idee. In realtà, da questo punto di vista, alcuni storici mettono in evidenza come il processo probabilmente fu fatto perché dalle pagine del giornale di cui Brasillach era caporedattore, Je suis partout, che collaborava con i tedeschi, venivano fatte delle azioni contro i partigiani o personaggi dell'area antifascista, che poi spesso venivano catturati e conseguentemente processati, spesso condannati a morte. Ma come fanno notare altri storici, c'è anche da dire che molti personaggi che lavoravano alla rivista Je suis partout non vennero condannati a morte, alcuni non vennero neanche processati, quindi Brasillach non fu molto probabilmente processato, assassinato tanto per la sua attività dalle pagine del giornale di Je suis partout, quanto perché era un luminare e un elemento in vista all'interno di quello che era l'ambiente letterato che aveva collaborato con i nazionalsocialisti in Francia, e di fatto la sua condanna a morte fu un esempio che la giustizia della nuova Francia, che si considerava un paese vincitore e che in meno di 4 mesi funzionava, era un esempio del riaffermarsi della Francia gollista, della vittoria dell'antifascismo sul fascismo, e conseguentemente Brasillach divenne un vero e proprio capro espiatorio, come del resto non mancarono di far notare autori, benché di parte avversa, come Camus, che firmarono una petizione contro la pena di morte inflitta a Brasillach, nonostante fossero per esempio membri della resistenza antifascista o membri comunque di una classe intellettuale e politica che di certo non potevano dirsi vicini ideologicamente a Brasillach. Camus in particolare dedicò questa petizione, che venne firmata per esempio anche da Valéry, per protestare contro quella che era la condanna a morte a Brasillach, nonostante Camus fosse estremamente antifascista e lo ammise senza problemi, era osteggiava Brasillach, ma non per questo poteva accettare quello che era un processo alle idee. Quindi Dopo questa breve introduzione, dove abbiamo toccato di fatto principalmente i temi principali di cui andremo a parlare, facciamo un'altra breve pausa musicale e successivamente andiamo anche a leggere dei veri e propri pezzi di quelli che sono le testimonianze della condanna a morte e del processo a Robert Brasillach.
Of flesh.
Black nasce da genitori di origine catalana e si fa conoscere ben presto come critico cinematografico e letterario, tant'è che fin dall'inizio scrive per la Revue Française, la Revue Universelle, e nel 1931 inizia la collaborazione con la pagina letteraria dell'Action Française. E di fatto Brady Luck, nel corso della sua biografia, mette in luce uno spirito non comune che lo porta, oltre che a diventare famoso all'interno dell'ambiente intellettuale e letterario francese, anche ad abbracciare quella che è un'ideologia che ritroviamo nel nazionalsocialismo e nel fascismo, cioè chiamiamola ideologia, piuttosto diciamo ad abbracciare un'idea che lo porta a credere in un nuovo ordine europeo contro le plutocrazie occidentali. E di fatto fu questo il motivo per cui lo fucilarono al forte di Montrouge vicino a Parigi il 6 febbraio del 1945. Interessante il fatto che Brasillach cercò. Diciamo, riuscì a sfuggire inizialmente alla cattura dopo lo sbarco in Normandia e venne catturato, o meglio, si consegnò all'autorità perché gli antifascisti, mostrando ancora una volta la loro infamia, perché altro non si può definire, nel settembre del 1944 arrestarono l'anziana madre, ben sapendo che il poeta si sarebbe per salvarla consegnato all'autorità. La vicenda di Brasillach rientra all'interno di quel processo che venne messo in atto dal nuovo governo francese guidato dal generale Charles de Gaulle, che voleva procedere immediatamente contro i rappresentanti del governo di Vichy e i collaborazionisti, e tant'è che la prima condanna fu pronunciata nell'ottobre del 1944 contro l'editore della rivista antisemita Aujourd'hui, Georges Suarez. E venne eseguita tra l'altro il 9 novembre del 1944, quindi diciamo che la vicenda di Brasillach si va a inserire sulla scia di condanne, di altre condanne eccellenti, che di fatto si possono definire nient'altro che un processo alle idee, dal momento che nessuno di questi personaggi verrà coinvolto direttamente nell'uccisione di ebrei o tantomeno di militanti antifascisti. E interessante anche il fatto che nella corte che giudicherà Brasillach, facevano parte personaggi, procuratori e giudici che avevano collaborato tra l'altro con la Repubblica di Vichy, quindi questo è un altro tratto per gli storici che mette in evidenza il fatto che non si voleva processare Brasillach tanto per le delazioni che erano state fatte tramite i suoi partout, ma tanto perché andava a rappresentare un'idea incarnata da un ottimo poeta, critico letterario e intellettuale, che quindi avrebbe potuto essere un faro per tutti coloro che a quell'idea si rifacevano. Quindi Brasillach era un esempio, e come esempio doveva essere distrutto, doveva essere ucciso. E conseguentemente fu arrestato, tra un inganno perché nient'altro, nessun altro modo penso possa essere definita l'infamia di arrestare familiari, tra cui l'anziana madre, il fratello, il cognato, per costringerlo a consegnarsi all'autorità. Quindi neanche il coraggio di andarlo a cercare da solo e catturarlo da soli, no, arrestiamo i familiari, così almeno si consegna, perché al contrario nostro, con nostro intendo al contrario degli antifascisti, è una persona con una certa morale, diciamo così, quindi non lascerà mai marcire la madre in galera, o tantomeno rischierà mai che possa succederle qualcosa. Quindi Brasillach si consegna. E intanto era partito il sottofondo un po' più alto, quindi riabbassiamolo. Brasillach, dicevo, si consegna alle autorità antifasciste e viene rincluso nella prigione di Fresnes, che è l'attuale Val-de-Marne, dove attende il processo, processo che ha luogo nel gennaio del 1945 davanti alla Corte d'Assise della Senna. E lo stesso giorno, dopo quello che è un processo farsa, tant'è che durò 20 minuti, fu condannato a morte e di fronte al pubblico, che dopo la sentenza, dopo un processo che non dura niente, dove di fatto il destino di Brasillach era già scritto, urla: è una vergogna che venga ucciso un rappresentante di quello che è il mondo intellettuale e che materialmente non si era macchiato di nessun crimine. Brasillach risponde calmissimo: è un onore. E direi che questo mette bene in evidenza quello che era lo spirito che animava questo personaggio, lo spirito che animava di fatto un intero periodo che è stato annientato dalle forze, io direi antitradizionali, dalle forze alleate, non usiamo altri termini prima che, anche perché mi perderei nella definizione di queste forze, tra molte virgolette. E questa sentenza ebbe veramente molto scalpore, tant'è che suscitò l'indignazione di tutto il mondo intellettuale, tant'è che seguì una petizione di famosi intellettuali, tra quali Valéry, Claudel, Mauriac, Albert Camus, che abbiamo già citato, Camus che era antifascista e che aveva visto comunque venir condannati moltissimi suoi compagni d'arme, chiamiamoli in questo modo, dalla polizia collaborazionista del governo di Vichy. Camus che era addirittura redattore capo di Combat, che era l'organo di stampa resistenziale, e che si trova a firmare una petizione contro quella che era la condanna a morte di Brasillach, una petizione che implora al generale Charles de Gaulle la grazia per il condannato a morte. E questo perché? Perché Camus, come tutti coloro che firmarono, e tra coloro che firmarono troviamo Cotteau, Ogneger, Vlaminck, oppure Jean-Louis Barrot e tantissimi studenti parigini, accademici, non necessariamente fascisti, ma molti antifascisti, perché da uomini, da scrittori, non potevano accettare quello che era un vero e proprio processo alle idee, perché in nessun altro modo si sarebbe potuto definire. E non a caso Camus stesso scriverà: «Il faut imaginer Sisyphe heureux», bisogna immaginare Sisifo felice, riguardo a una sua opera su Sisifo. E questa è la risposta, e così si dovrebbe ricordare Brasillach, sprezzante e felice, prima di fronte alla giuria, poi di fronte al protone d'esecuzione. Ed effettivamente Brasillach, sprezzante, si mostrò di fronte al protone d'esecuzione urlando «Viva la Francia!», come del resto leggeremo tra poco. Aggiornamento in diretta, perché giustamente non ho fatto una introduzione a livello di notizie. Avvisiamo tutti che a Novate Milanese, cioè in provincia di Milano, a pochi minuti dalla nostra sede Roccabruna, che vi ricordo è in via Longarone 18/4, nella zona di Quarto Giaro, quindi veniteci pure a trovare chiunque interessato a conoscere Casa Pound come movimento. Dicevo, a Novate Milanese siamo entrati in consiglio comunale. Ecco, siamo entrati, intendo che Casa Pound ha un consigliere in consiglio comunale. E potete ritrovare la notizia, oltre che sui giornali locali, anche sul primato nazionale, www.ilprimatonazionale.it. E questo fatto ha creato un bel po' di scompiglio, nel senso che bellissimi titoli di giornali, Angela De Rosa, consigliera di Casa Pound, scatena la guerra in comune. Nel senso che ovviamente di fronte a una presa di posizione legittima dal momento che Angela De Rosa, che era stata candidata a sindaco precedentemente del PDL all'amministrativa del 2009, che fu vinta dal centro-sinistra ed è stata anche ex assessore alle politiche giovanili, è stata regolarmente eletta in consiglio comunale, ha deciso successivamente, con l'adesione a Casa Pound, di passare nelle file di Casa Pound Italia, appunto, e fondare il primo gruppo consiliare di Casa Pound in Italia. E ovviamente questo ha gettato nel panico, letteralmente nel panico, tutto il consiglio comunale, in particolare PD, Italia dei Valori, la lista Siamo con Guzzoleoni, che hanno portato in votazione un ordine del giorno di riprovazione per la sua decisione e ha gettato nello scompiglio anche i gruppi antifascisti di Novate Milanese, che evidentemente non si sono mai fatti sentire, ma si fanno sentire sempre nel momento in cui viene nominato il nostro nome, perché è palese ed evidente a tutti che vivono in funzione nostra e altrimenti non avrebbero senso di esistere. Hanno diciamo, invaso il consiglio comunale con striscione e bandiere, impedendo anche la conclusione del discorso. Quindi, come conclusione, diciamo che prima di tutto passiamo sempre dove non dovremmo teoricamente passare a norma di quelle che sono le forze antifasciste in Italia. E in secondo luogo si possano mettere ancora in pace questi personaggi che si richiamano alla democrazia, ma poi blaterano di una teorica libertà di parola che noi, in quanto fascisti, non dovremmo avere, citando a sproposito articoli della Costituzione che evidentemente non si leggono neanche per bene, ma io in questo momento non sono qua a fare una lezione di diritto costituzionale, anche se a certi personaggi non farebbe male, anche perché citare a caso articoli o citare a caso leggi senza conoscerne neanche il contenuto non è che si faccia proprio una bella figura, ma del resto sono antifascisti e sono dell'area antagonista, quindi è anche abbastanza ridicolo aspettarsi che facciano una bella figura o sappiano quello che stanno dicendo. Dicevo, si mettano il cuore in pace perché continueremo il nostro lavoro e tanto più ora che abbiamo una consigliera comunale all'interno del consiglio di Novate Milanese. Non ci tireremo certo indietro. Adesso continuiamo con la pausa musicale, poi leggiamo quello che è una testimonianza di un amico di Bretillac e del suo avvocato, l'avvocatessa Noël, che descrive alla perfezione quello che è stata alla fine, e io direi eroica, di questo francese che aveva come colpa quella di amare la Francia.
I'll be the most ridiculous clown when asking for justice. Ask me how I can let my kingdom sink for a moment. For a moment you smell. Doesn't matter, tell the story that should tell you mine. I should feel ashamed for not having ever done it. I should lie down and fade out the blood, waters, and the thoughts of my useless life.
Alle 8.30, davanti ai cancelli del Palazzo di Giustizia, si forma il corteo delle 6 auto nere che debbono accompagnare a Fresno le persone previste dalla legge e la prassi per l'esecuzione. Lungo tutto il percorso, un importante servizio d'ordine è costituito da poliziotti armati di mitra. Nei pressi di Fresno, il servizio d'ordine è molto più nutrito. Lungo il viale della prigione, i gendarmi fanno da transenna. Aspettiamo qualche istante con le diverse personalità davanti al cancello d'accesso al grande corridoio che porta al carcere. Alle 9 in punto ci rechiamo, seguiti da un plotone di gendarmi, alla divisione dei condannati a morte. Il commissario governativo francese apre la porta della cella di Robert Bretillac e gli annuncia, con voce secca, che la sua domanda di grazia è stata respinta. Entro, in quel momento, nella cella, con l'avvocatessa Mireille Noël e il cappellano. Robert ci abbraccia tutti e tre, poi chiede di rimanere solo col cappellano. Due guardiani vengono a togliergli le catene e dopo la confessione, qualche minuto di colloquio col sacerdote, mi fa chiamare insieme all'avvocatessa Noël, dopodiché mi consegna le sue ultime lettere che ha preparato per sua madre, la sua famiglia, i suoi amici, l'avvocatessa Noël e me stesso. Mi consegna ugualmente i manoscritti delle poesie scritte in prigione e un foglio contenente poche righe con questo titolo: La morte in faccia. Ogni tanto mi guarda con un sorriso bonario da bambino. Aveva capito da ieri che sarebbe stato per questa mattina. Sa, mi dice, ho dormito perfettamente. Siccome deve vestirsi con i suoi abiti civili al posto dell'uniforme da condannato a morte che indossa, l'avvocatessa Noelle esce e io rimango con lui. Sì, resti con me, mi dice. Mi mostra la fotografia di sua madre, quella dei suoi due nipoti, le mette nel suo portafoglio e esprime il desiderio di morire con quelle due fotografie sul cuore. In quel momento una leggera perdita di sensi, tira un sospiro e delle lacrime stillano dai suoi occhi. Si volta verso di me e dice, come se volesse scusarsi, questo è un po' naturale. Fra poco però non mancherò di coraggio, stia tranquillo. Si veste tranquillamente, con molta cura, rifà la riga dei capelli davanti al piccolo specchio. Poi, pensando tutto, tiro fuori una pognotta e un temperino, un paio di forbici che vi aveva celato e mi consegna il tutto, mi spiega, per evitare che qualcuno possa avere dei guai. Ripone i suoi oggetti personali all'interno di una grande borsa. In quel momento ha sete. Beve un po' d'acqua dalla sua gavetta, poi finisce di accudirsi, indossa il cappotto blu che portava al processo e attorno al collo mette una sciarpa di lana rossa. Chiede di intrattenersi col signor commissario del governo, Rebull. Quest'ultimo si avvicina, è rigido per l'emozione, il viso tormentato da un gran pallore. Con voce sorda, Brasillac gli fa la seguente dichiarazione: Non ve ne voglio, signor Rebull. So che voi credete d'aver agito secondo il vostro dovere, ma ci tengo a dirvi che io non ho pensato ad altro che servire la mia patria. So che voi siete cristiano, come me. È soltanto Dio che ci giudicherà. Posso chiedervi un favore? Il signor Rebull si inchina e Robert Brasillach continua. La mia famiglia è molto provata. Mio cognato è in prigione, senza motivo, da 6 mesi. Mia sorella ha bisogno di lui. Vi chiedo di fare tutto ciò che potete perché sia liberato. È stato anche il compagno di tutta la mia gioventù. Il commissario del governo, visibilmente commosso, gli risponde: Ve lo prometto. Brasillac gli dice, per finire: Acconsentirete, signor Rebull, a stringermi la mano? Il commissario del governo gliela stringe, a lungo. Robert mi abbraccia ancora una volta, abbraccia ugualmente l'avvocatessa Mireille Noël, che è appena rientrata, e gli dice: Abbiate coraggio, restate vicino alla mia povera sorella. È pronto. Apre lui stesso la porta della sua cella e avanza fino alle personalità che lo attendono e dice: Signori, sono ai vostri ordini. Due gendarmi si dirigono verso di lui e gli passano le manette. Raggiungiamo il grande corridoio dell'uscita. Passando davanti a una cella con una voce chiara, Robert Bertillat grida: Arrivederci, Béraud! E qualche metro moto dopo, scusate, arrivederci, Combelle. La sua voce risuona sotto la volta, al di sopra del rumore dei passi. Quando arriviamo nel piccolo cortile dove aspetta il furgone cellulare, si volta verso l'avvocatessa Noël, le bacia la mano con galanteria dicendole: Le affido Suzanne e i suoi due piccoli. E aggiunge: Oggi è il 6 febbraio. Mi penserete e penserete anche agli altri che sono morti lo stesso giorno, 11 anni fa. Salgo con lui sull'automobile che ci porterà al forte di Montrouge. Si è seduto, impassibile, prendendomi la mano. da quel momento non parlerà più. Il palo dell'esecuzione è fissato ai piedi di un rilievo erboso. Il plotone, che comprende 12 uomini e un sottufficiale, ci volta la schiena. Robert Brasillach mi abbraccia tamburellandomi leggermente sulla spalla in segno di incoraggiamento. Un sorriso puro illumina il suo volto e il suo sguardo non è addolorato. Poi, molto calmo, tranquillo, senza il minimo sussulto, si dirige verso il palo. Io mi sono un po' distaccato dal gruppo ufficiale, lui si è voltato, appoggiato al palo e mi guarda, all'aria di dire, ecco, è finita. Un soldato esce dal plotone per legargli le mani, ma il soldato è emozionato e non ci riesce. Il maresciallo, su ordine del tenente, prova a sua volta, i secondi passano, si ode la voce del tenente che rompe il silenzio. Maresciallo, maresciallo! Robert Brasillach muove lentamente la testa da sinistra a destra e le sue labbra disegnano un sorriso quasi ironico. I due soldati, infine, dopo aver adempito il loro compito, raggiungono in fila il plotone. Robert Brasillach è legato al suo palo. Dritto, la testa alta e fiera. Al di sopra della sciarpa rossa appariva completamente pallido. Il cancelliere legge la sentenza con la quale il ricorso è stato respinto. Poi, con una voce forte, Robert grida al plotone: coraggio! E agli occhi al cielo: viva la France! Viva la Francia! La salva di fuoco echeggia. Il busto di Brasillach si distacca dal palo, sembra innalzarsi verso il cielo, la bocca si increspa. Il maresciallo d'alloggio si precipita verso di lui e gli spara il colpo di grazia. Il suo corpo scivola dolcemente fino a terra, solo alle 9:38 del 6 febbraio 1945.
Camarades, j'ai pas la voix sur une feu, on est par les mémoriers, on est Dieu. Mon pays m'a fait mal par ses routes trop pleines, par ses enfants jetés sous les aigles de sang, par ses soldats tirant dans les déroutes vaines et par ce ciel de juin sous le soleil brûlant. Mon pays m'a fait mal sous les sombres années, par les serments jurés que l'on ne tenait pas, par son harassement et par sa destinée et par les lourds fardeaux qui pesaient sur ses pas. Mon pays m'a fait mal par tous ses doubles jeux, par l'océan ouvert aux noirs vaisseaux chargés, par ses marins tombés pour apaiser les dieux, par ses liens tranchés d'un ciseau trop léger. Mon pays m'a fait mal par tous ses exilés, par ses cachots trop pleins, par ses enfants perdus, ses prisonniers parqués entre les barbelés et tous ceux qui sont loin et qu'on ne connaît plus. Mon pays m'a fait mal par ses villes en flammes, mal sous ses ennemis et mal sous ses alliés. Mon pays m'a fait mal dans son corps et son âme, sous les carcans de fer dont il était lié. Mon pays m'a fait mal par toute sa jeunesse, sous les draps étrangers jetés aux quatre vents, perdant son jeune sang pour tenir les promesses dont ceux qui les faisaient restaient insouciants. Mon pays m'a fait mal par ses fosses creusées, par ses fusils levés à l'épaule des frères, et par ceux qui comptaient dans leurs mains méprisées le prix des reniements au plus juste salaire. Mon pays m'a fait mal par ses fables d'esclaves, par ses broudières et par ceux d'aujourd'hui. Mon pays m'a fait mal par le sang qui le lave. Mon pays me fait mal. Quand sera-t-il guéri ?
Organisation !
Ormai sono la colonna musicale, la colonna sonora praticamente di tutte le Pound, e oltre torniamo ad occuparci di Brasil Luck. Brasil Luck, che come ho detto è stato scrittore e poeta per chi si connesso adesso, francese, e fu fucilato il 6 febbraio del 1945 al termine di quello che è stato un vero e proprio processo farsa, con l'accusa di fatto di aver creduto nell'Europa fascista, aver creduto in un'Europa che è stata sconfitta dalla guerra anglo-americana e che dopo la guerra di liberazione, tra molte virgolette, non doveva avere più alcun diritto di parola, che è di fatto quello che ci ripetono anche oggi gli antifascisti, quelli scrausi che, con cui purtroppo dobbiamo ogni tanto rapportarci. E conseguentemente Brasillach va a rappresentare quello che è un mondo sconfitto dagli alleati dell'Inghilterra, America, dalle plutocrazie occidentali, che hanno riportato un nuovo ordine, chiamiamolo così, all'interno dello status quo europeo, cancellando quello precedente, e che conseguentemente doveva essere cancellato tout court dalla società del tempo, in particolar modo dalla società francese, che in questo particolare frangente viene rappresentata da Charles de Gaulle, dal momento che all'interno della società francese, del mondo intellettuale, ci furono fior fior di personaggi, spesso e volentieri anche antifascisti e avversi a Brasillach dal punto di vista politico, che si posero contro la pena di morte al poeta, tra cui, come ho già citato, Camus che ho già citato, che era, lo ripeto, redattore capo di Combat, che era l'organo di stampa resistenziale e che da uomo scrittore non poteva accettare quello che era un vero e proprio processo alle idee e non ai fatti. E Brasillach viene fucilato appunto a 36 anni, quindi giovane, proprio perché è colpevole di quello che è un vero e proprio reato di opinione. Colpevole perché aveva scelto il fascismo, perché aveva scelto la parte sbagliata della barricata, e la parte sbagliata della barricata è quella di chi viene sconfitto, perché si sa, la storia la scrivono i vincitori. E nei suoi confronti il già citato De Gaulle fu inflessibile, tant'è che respinse la domanda di grazia e decretò la sua condanna a morte, nonostante petizioni su petizioni per salvargli la vita firmati dal già citato Camus, dal già citato Valéry, da Couteau e da Mauriac e Claudel, che erano altri personaggi insieme a molti altri che firmarono la petizione, anche tra studenti universitari e accademici, che cercarono di evitare quantomeno la condanna a morte a quello che era comunque, al di là di quella che poteva essere l'ideologia politica, un luminare all'interno del mondo intellettuale, poetico e letterario francese. E viene proprio messa una damnatio memoriae su quello che è il lavoro di Brasillach, dal momento che in Italia, ma anche all'estero, come del resto ho già detto, le opere di Brasillach vengono diffuse solo attraverso quelle che sono case editrici d'area, si vogliono le edizioni di AR con il processo a Brasillach, si vogliono altre tipi di edizioni, e solo nel 2003 in Italia viene presentato un libro su Brasillach dalla Mulino, che è una famosa casa editrice che tra l'altro firma anche moltissimi testi universitari, e quindi di fatto ci sono 60 anni di assenza, di silenzio su quello che è uno dei maggiori scrittori del nostro secolo, uno dei maggiori scrittori e poeti del nostro secolo. E questo perché? Perché parlare di Brasillach voleva dire connotarsi politicamente, e ovviamente connotarsi politicamente, in particolar modo negli anni 60, 70, 80, ma anche nell'immediato dopoguerra, voleva dire aver problemi, passatemi questa espressione, con quello che era l'apparato ideologico, di partito, culturale, che di fatto vigeva nel nostro paese, così come in Francia. E d'altra parte si evidenzia invece un altro tentativo, quindi da una parte la damnatio memoriae, da parte di chi invece ritiene Brasillach, pur magari non essendo di destra o fascista, che sono due cose diverse, ci tengo a sottolinearlo sempre, un autore interessante, si cerca di deideologizzarlo, sperando di averlo pronunciato giusto, sono un po' dislessica ultimamente, nel senso che si cerca di astrarlo da quello che è la sua opinione politica, da quello che è il suo contesto sociale, culturale e politico ideologico, ed è un'operazione che viene fatta di fatto da sempre da quelli intellettuali di sinistra, che evidentemente non hanno il coraggio di prendere un personaggio così com'è L'abbiamo visto farlo con Mishima, l'abbiamo visto farlo con altri personaggi. Si cerca di cancellare quella che è la parte ideologica, non considerando che però fa parte del personaggio. Robert Bresilac senza il fascismo e senza il nazionalsocialismo non è Robert Bresilac, quindi è anche abbastanza inutile cercare di astrarlo dalla dimensione ideologica, anche perché altrimenti non bisogna cancellare la sua esperienza come capo redattore di Je suis partout o di fatto tutta la sua storia durante la seconda guerra mondiale e l'occupazione francese. Di fatto bisognerebbe cancellare quello che è principalmente Bresilac. Bresilac de Gaulle dichiarerà che la sua stessa esecuzione è stata necessaria, pensate, addirittura per la salvezza del paese. E qua è evidente come la morale antifascista si ponga nei confronti di quella che è la cultura, perché l'abbiamo visto più volte, piuttosto che rispondere con iniziative, rispondere con proclami, no, proclami li fanno ma abbastanza ridicoli, cioè rispondere sullo stesso campo, su quello della cultura, su quello intellettuale, si preferisce più spesso andare a giudicare, tacitare, fino ad uccidere, perché non sono in grado di porsi contro in altro modo. La morte di Bresilac è la salvezza della Francia, rendiamoci conto fino a che punto di ridicolo arriviamo. Un uomo che, al di là di quelle che sono le sue opinioni politiche, ha combattuto ed è morto per amore della Francia, diventa un nemico per il suo stesso paese. Ma perché è un nemico? Perché pensa, perché parla. E come dice la stessa De Beauvoir, che tacerà in proposito, la Simone de Beauvoir, la compagna di Sartre, certe parole sono più pericolose delle camere a gas, per citare la frase testuale. Ed è qua che si rende evidente che per un certo mondo la cultura fa paura, le parole fanno paura, e Bresilac, che è emblema di una cultura che si vuole sconfitta, ma che in realtà sopravvive a quella che è la seconda guerra mondiale, come pensiero, come modalità di azione, come modalità di agire, di pensare all'interno di un mondo che è una rovina completa, deve essere giustiziato perché può essere faro. Deve essere giustiziato perché può essere punto di riferimento per tutti quei giovani, per tutte quelle persone, per quelle comunità che non vogliono abbassarsi a quella che è una cultura, tra molte virgolette, imposta. Non vogliono abbassarsi a quello che è il diktat dei vincitori, perché se la storia la scrivono i vincitori, è anche vero che rimangono persone che rimangono, per citare Evola, in piedi tra le rovine, ed è questo era il compito. Ed è il compito che noi dovremmo porci. E nonostante si cerchi di eliminare tutto quello che è stato Bresilac, che si cerchi di eliminare tutto il lavoro anche poetico, perché non esiste solo una dimensione politica, ma esiste anche una dimensione propriamente letteraria, poetica, di ricerca, perché Bresilac, tra l'altro, fu tra i primi ad avvicinarsi a quello che era il cinema giapponese, la produzione cinematografica giapponese. L'Europa, l'Italia, la Francia soprattutto, che del sangue di Bresilac si è sporcata, perché la nuova Francia nasce sul sangue, sull'assassinio sommario, perché questo si tratta di assassinio di Stato, di questi personaggi, non possono dimenticare i loro versi, non possono dimenticare quelli che sono i sentimenti comunitari che vengono espressi nelle sue poesie, nel suo romanzo, nei Sette Colori, non possono dimenticare quella che è la fierezza verso la patria. E la patria non è solo la Francia, la patria è l'Europa, la patria è la Grecia, perché Bresilac fu tra l'altro cultore della classicità e della Grecia classica, e fu un megafono di risonanza e cassa di risonanza della gioventù, della voglia di vivere, ed è per questo, e non perché denunciava gli antifascisti su Je suis partout, che fu fucilato. E infatti scriveva: so che in questo preciso momento un certo numero di giovani pensa a me, so che tutti questi giovani sanno che non ho insegnato loro nient'altro che l'amore per la vita, la fiducia nella vita, l'amore per il nostro paese. So ciò in maniera così certa che non rimpiango nulla di ciò che sono stato, E tant'è che partendo da questo presupposto, da questo scritto, scritto tra l'altro, scusate la ripetizione di parole, poco prima di essere fucilato, Brasillach si costituì da solo al Tribunale delle Purazioni. E questo lo fece anche perché, come ho già detto, gli antifascisti, dai grandi uomini che sono, ne avevano arrestato l'anziana madre perché sapevano che il poeta, per salvarla, si sarebbe consegnato all'autorità. E qua si evidenzia proprio, anche solo in questo gesto, la differenza di spirito che anima una certa Francia e che anima invece Brasillach e i suoi sostenitori. E la differenza di spirito si vede anche nel fatto che al processo Brasillach non rinnega niente. E a chi risponde è una vergogna che uno scrittore venga fucilato per delle idee. Brasillach calmo risponde: è un onore perché io muoio per la Francia. E alla Francia penserà fino all'ultimo davanti al plotone di esecuzione, poco prima di cadere crivellato dalle pallottole, urlerà viva la Francia. Quindi Brasillach è l'emblema, non è semplicemente uno scrittore che venne fucilato nel nome della riconquistata libertà democratica che tanto vanno millantando, una libertà democratica tra l'altro che nasce sull'assassinio e sulla morte della cultura, sulla morte di una nazione, perché di questo stiamo parlando. Brasillach diventa l'emblema, io oserei dire, non solo di una Francia caduta, ma anche di un'Europa, perché è l'emblema di uno spirito che non si arrende, che non indietreggia, è l'emblema di uno spirito che non abbiura, perché molti abbiurarono, molti si nascosero, cambiarono casacca. L'Italia direi che è un esempio palese di tutti quelli che cambiarono casacca per salvarsi la pelle, perché prima eravamo 45 milioni di fascisti e poi 45 milioni di antifascisti, giusto per citare Churchill, che Churchill stesso, pur essendo dall'altra parte di barricata, si rese conto quanto Volta Gabbana sono le persone che vivono nel nostro paese, tranne poche, che ovviamente noi ci teniamo ad onorare. E Brasillach diventa l'emblema di chi viene assassinato per le proprie idee e non per crimini di guerra, perché Brasillach non si macchiò di nessun omicidio, né tantomeno di nessuna tortura. Viene assassinato per quello che scrive, viene assassinato per quella che è la realtà a un ideale e per essere stato fedele a se stesso, viene assassinato perché è un simbolo, è simbolo di un passato che deve essere cancellato e dalle cui ceneri, dal cui sangue deve risorgere questa nuova Francia, questa nuova Europa di cui oggi tutti vediamo gli effetti. Adesso facciamo un'altra pausa musicale, anche perché mi sta più o meno morendo la voce, purtroppo ho mal di gola, e ci ascoltiamo ancora i Paris Violence con le Crespul de Tidol.
Symbole. Le petit de nos idoles. notre pathétique folie. Nous en croirions ceux les plus fortes. Et tous nos plus profonds s'envolent. N'était-il que mal aux idoles. Le Japon est bien dommage. Et nous entendons la glace.
Di fatto sognava quella che era un'utopia che vide realizzata in quelle che erano le rivoluzioni nazionali che avevano infiammato l'Europa dagli anni 20 in poi, e fu un convinto nazionalista con tratti antisemiti, dal momento che si lanciò comunque in vettive contro gli ebrei dal giornale Je suis partout. E era anche però un malinconico, e restano memorabili i versi della sua poesia Il mio paese mi fa male, che abbiamo ascoltato nella prima parte di questa trasmissione. Una poesia in cui piange nel vedere la Francia insanguinata, mortificata e soprattutto calpestata dagli eserciti stranieri, che è di fatto una Francia che sembra aver perso quello che era il suo spirito, e la poesia si conclude con una conclusione amara: quando guarirà il mio paese una risposta che conclude la poesia e a cui non viene data risposta. E anche la sua idea di fascismo era tutt'altro che identificabile con quello che si può definire come uno spirito autoritario, ed era il frutto di un amore per la vita che viene espresso in modo assoluto. Scrive infatti: il cameratismo ha bisogno anche della confidenza, della reciproca fiducia, di simpatia, di gioia, di spirito di gruppo e soprattutto di non prendersi troppo sul serio. Il nostro cameratismo, in un mondo che cambiava di giorno in giorno più violento e sottosopra, ci è sembrato un punto fermo, un approdo sicuro, forse l'unico che ci è rimasto. E poi ci ha regalato delle gioie, dei momenti indimenticabili che non ritroveremo forse più vivi, scanzonati e liberi. Quindi Brasillach rimane un personaggio decisamente sulle righe, che fa suo lo spirito del fascismo in tutte le sue accezioni, quindi non solo in un'accezione politica, ma in una vera e propria accezione spirituale, per cui il fascismo va a permeare tutte le, diciamo, tutti i campi, tutte le sfere dell'esistenza, fino a toccare quello che è lo spirito, che è la cosa più importante. E Brasillach, come ho ripetuto più volte, viene condannato per questo. E di fatto è un processo, quello Brasillach, su cui vi è ancora molto da discutere, perché non fu un processo ai fatti, non fu un processo a dei crimini, ma venne definito effettivamente come un processo basato su crimini intellettuali, ed è una cosa veramente ridicola, soprattutto da parte di personaggi che hanno sempre parlato di democrazia e di libertà di pensiero, rinfacciando queste accuse tra l'altro allo stesso fascismo, allo stesso nazionalsocialismo. Però poi succede che facciano un processo intellettuale, un processo alle idee, un processo perché la colpa di Brasillach fondamentalmente era quella di non aver tradito, ed è una cosa imperdonabile, perché il tradimento ce l'ha nel sangue effettivamente. E Brasillach però non rimpiange nulla, non rimpiange nulla di quello che è stato, e non lo rimpiange fino all'ultimo, urlando viva la Francia, mentre la nuova Francia, quella Francia che nasce dalle ceneri dell'Europa, quella Francia che si crede migliore, gli spara al petto di chi ha insegnato l'amore per la Francia, ed è questa la colpa di Brasillach, tant'è che incita il plotone: fate fuoco! E De Gaulle, che ne decreta definitivamente la condanna a morte a questo meschino personaggio, ha detto di lui: «Le talent è un test de responsabilité». Il talento è una responsabilità, in letteratura come in tutte le cose, il talento porta alla morte. E proprio per questo Brasillach viene ucciso. E di fatto Brasillach diventa... non so, sinceramente non so neanche che altro aggiungere, dal momento che volevo concentrarmi sul processo, ma di fatto penso sia chiaro a tutti qual è stata la natura pessima, meschina, traditrice del processo che gli è stato fatto. Brasillach, che era fondamentalmente un luminare, tant'è che... le sue opere mettono ben in evidenza la sua grandezza, opere come L'Enfant de la Nuit, con Le Tempas, Le Secouleurs, Notre Avant-Guerre, che ovviamente potete trovare un elenco ovunque volete, mettono in luce la sua grandezza quale letterato, ma la sua grandezza quale letterato viene messa in luce anche, per esempio, dal suo interesse per la cinematografia. Infatti Brasillach fu affascinato dal cinema molto presto, tant'è che pubblicò nel 1935 l'Histoire du cinéma, che sarà oggetto tra l'altro di una nuova edizione nel 1943, e che tra l'altro mette in evidenza quanto Brasillach era avanti, perché contrariamente ai critici dell'epoca, Brasillach in quest'opera adotta per il cinema un punto di vista politicamente neutro, tranne qualche aggiunta di circostanza nel 1943, e quindi analizza il cinema così per com'è. E tra l'altro fu il primo a parlare in Francia del cinema giapponese, tant'è che in prigione lavorò anche alla terza edizione della sua Histoire du cinéma, Praticamente era un intellettuale avanti sui tempi e di fatto, come del resto ammetteranno lo stesso Camus e come ammetteranno altri intellettuali antifascisti che si schierarono a favore della salvezza di Basillac, perché non potevano accettare quello che era un processo alle idee, non potevano accettare una cosa contro cui fondamentalmente si erano sempre posti. E in questo senso c'è da applaudire la coerenza di Camus piuttosto che di altri intellettuali, che anche di fronte a quello che era un avversario politico, anche di fronte a quello che era fondamentalmente un nemico, dicono: noi abbiamo combattuto. Non solo dal punto di vista storico, ma anche dal punto di vista intellettuale, contro quello che è il processo alle idee. E per questo non possiamo accettare che una persona, un intellettuale, anche se un fascista, possa essere condannato per crimini intellettuali. Non esiste, è assurdo. Però del resto nell'Europa liberata succede anche questo, e succede anche oggi. Lo vediamo più e più volte anche in fatti di cronaca che non vanno a interessare grandi autori come Brasillach. Brasillach che rimane ignorato volontariamente dalla critica, viene ignorato dal mondo accademico, nonostante in Francia comunque molti accademici e molti studenti si schierarono in suo favore. In Italia Brasillach fino al 2013 praticamente viene ignorato pressoché da tutti. Quindi nel 2003, nel 2003, scusate, nel 2003 viene pubblicato un saggio del Mulino e vi è un certo ritorno di critica e pubblico, salvo poi finire nel nulla. E fondamentalmente Brasillach si relega, perché non viene studiato ovviamente neanche a scuola, io sinceramente non l'ho mai sentito pronunciare neanche in storia della letteratura francese. Si pronunciano tanto Camus, si pronuncia tanto Sartre, la De Beauvoir, che io trovo noiosissima tra le altre cose, la Simenon, che trovo anche questo noiosissimo, non capirò niente io, ma Brasillach non viene nominato e di fatto viene relegato ad edizioni d'aria, edizioni di Ar, edizioni Settimo Sigillo, di cui tra l'altro consiglio nelle edizioni di Ar Processo a Brasillach, che è... Purtroppo io ho in PDF e non in cartaceo, oggi non riesco a parlare. E il titolo, adesso sto leggendo proprio, il titolo completo è Il processo Brasillach di Jacques Isorni, traduzione e prefazione di Franco Giorgio Freda, edizione di Ar del 2007. Altri titoli su Brasillach sono Il processo di Brasillach, sempre di Isorni, però nelle edizioni Barbarossa del 1983, Apologia di Brasillach di Feregola, edizioni Settimo Sigillo nel 1989, Léon de Grelle e l'avvenire di Rex, questo è proprio un libro di Brasillach delle edizioni del Cinabro del 97. Di Brasillach abbiamo anche un libro, Lettera a un soldato della classe 40, delle edizioni Caravelle del 64. Poi abbiamo altre opere, però di fatto in Italia fondamentalmente si riducono a quelle che sono case editrici d'aria. E cosa dire? Non si legge perché Brasillach è diseducativo, sicuramente. Brasillach fa male, è sbagliato, del resto è fascista. E nonostante sia uno dei più grandi scrittori in Francia, nonostante, come ho già detto, il London Times nel 1936 lo definì il più interessante ingresso del talento giovanile nella lettura francese degli ultimi anni. Cioè, stiamo ignorando un personaggio che, al di là delle sue opere poetiche come L'Enfant de la Nuit o Les Sept Couleurs, o anche Le Marchand d'Oiseaux, Les Méridiens de Paris, è stato anche un buon studioso di quella che è l'antichità classica. Tant'è che una prova è l'Antologia della Poésie Grecque del 1950, Antologia della Poesia Greca. Oppure l'Histoire de la Guerra di Spagna del 39, che ovviamente non c'entra con la classicità, ma fa parte sempre delle opere di Brasillach. Cioè, stiamo ignorando quello che è un passo fondamentale della letteratura francese e europea. Però del resto sappiamo benissimo che la dannazzo memorie viene utilizzata a sproposito non solo per Basil Luck ma anche per moltissimi altri autori. Alcuni autori hanno avuto la fortuna comunque di essere veramente fondamentali, pensiamo per esempio ad D'Annunzio, che però viene spesso, anche superficialmente, tacciato esclusivamente come un fascista, quindi da lasciare lì. Io ricordo, purtroppo per me, la bellissima uscita della mia professoressa d'italiano delle superiori, che tacciò D'Annunzio semplicemente come un edonista e tra l'altro un fascista, quindi tanto valevo solo fare la pioggia nel pineto, il resto lasciamolo là, non è importante. Praticamente abbiamo saltato uno dei più grandi scrittori e poeti del Novecento, però effettivamente non era importante, tant'è che era fascista. Che altro? Altri autori sono stati completamente ignorati o volontariamente tacciati di fascismo, a volte anche a torto, ma perché scomodi. E direi che Basil Luck rientra benissimo in quanto fascista in questa categoria di attori che sono stati bistrattati dalla critica, e perché ovviamente fino anche adesso, alla fin fine, si vede con diverse vicende anche storiche, guardiamo le foibe, guardiamo semplicemente altre vicende più spinose che non pronuncio. Sono stati involutamente ignorati o comunque affrontati in modo molto superficiale. Però c'è anche da dire che con la storia prima o poi bisogna fare i conti. La Francia, l'Europa e in particolare l'Italia non hanno ancora finito di fare i conti con questa storia che puntualmente si ripresenta. Più cercano di nasconderla, più si ripresenta. E del resto presumo sia molto difficile per i nipotini, i nipoti di nonno molto abili, di nonni molto abili a cambiare uniformi, ideali, bandiere, nascondersi sui monti, cancellare la storia piuttosto che affrontarla, piuttosto che confrontarsi con essa, in modo tale anche da avere una maturazione personale, perché io penso sinceramente che se non si affrontano i propri fantasmi, che siano essi politici, storici o qualsiasi altra cosa, non si può crescere, ed effettivamente loro sono fermi da 70 anni allo stesso punto a urlare che uccidere un fascista non è un loro reato, a urlare antifascisti sempre e oltre lo slogan non sanno andare, l'abbiamo visto in più occasioni anche nel corso della nostra militanza. Io direi che adesso possiamo concludere, poi facciamo una breve rassegna stampa e intanto ci ascoltiamo l'ultima parte della canzone dei Paris Violence, che ovviamente sono stati, come avete anche penso notato dal momento come sono solo loro, il gruppo clou di questa puntata insieme a Bronson, e ci scusiamo con chi non li apprezza, ma sinceramente a me non dispiacciono, anche se, come dice il caro amico Pierre Antoine di Nizza, la musica identitaria francese non è proprio un granché. Io direi che in generale la musica identitaria, a parte poche eccezioni, non è un granché, non abbiatemene, ma non sono una grande, diciamo, estimatrice, se non per motivi politici. Ovviamente dal punto di vista politico va tutto il mio appoggio alla musica identitaria, dal punto di vista musicale molto meno.
Thank you.
ed è l'ora della rassegna stampa. Allora, come rassegna stampa abbiamo già parlato del fatto che a Novate Milanese abbiamo una consigliera, Angela De Rosa, in consiglio comunale, che ha creato un gruppo proprio di Casabound Italia e che ha suscitato la reazione isterica di fatto del PD e dei gruppi di maggioranza del consiglio comunale, oltre che dei gruppi di antifascisti di Novate, che evidentemente si sono svegliati da un giorno all'altro decidendo di creare una rete di antifascisti in un paese di 20.000 abitanti. Bene, gli articoli in questo proposito potete ritrovarli oltre che sui giornali locali, cioè Repubblica, Il Giorno e via dicendo, anche sul Primato Nazionale, su www.ilprimatonazionale.it, dove tra l'altro potrete trovare anche uno speciale sulle foibe di cui ricorre la ricorrenza il 10 febbraio, che è la ricorrenza ufficiale istituzionale, e cui Casabound parteciperà con vari cortei. In particolare, per quanto riguarda la Lombardia, si terrà alle 21 a Cremona lunedì 10 febbraio. In altre regioni, per questioni di comunità, verranno fatti cortei e commemorazioni l'8 e il 9 febbraio, quindi durante il weekend. Rassegna stampa perché oggi, oltre a Brasillac, di cui ricorre domani l'anniversario, dobbiamo ricordare anche un'altra persona, cioè un ragazzo ucraino che, in occasione degli arresti arbitrari che vennero fatti a Napoli l'anno scorso, morì in una situazione tragica mentre proprio appendeva uno striscione per i camerati di Napoli. E oggi, a distanza di un anno, Casabound ha deciso di ricordarlo e di ricordare il suo sacrificio affiggendo in 50 città degli striscioni "Chi lotta non muore mai, Dimitro con noi". Ed è appunto questa la scritta sulla striscione affissi da Casabound Italia in 50 città in onore del 23enne di Lviv in Ucraina, che ha perso la vita un anno fa travolto da un treno durante l'affissione di uno striscione, di solidarietà per i militanti di Casabound Napoli coinvolti in un assurdo caso di mala giustizia. Quindi abbiamo voluto, a distanza di un anno, ricordarlo proprio perché, oltre ad essere un camerata, è morto nel momento in cui tentava di portare solidarietà ai nostri camerati che erano ingiustamente arrestati a Napoli. Un'altra cosa importante, adesso vado abbastanza veloce anche perché non ci rimane moltissimo tempo, è stata avviata la raccolta fondi degli allagamenti a Padova, dal momento che l'associazione di volontariato La Salamandra avvia questa raccolta fondi per l'acquisto di materiali per la prevenzione di allagamenti in corso nella città della provincia di Padova, quindi acquisto di sacchi di sabbia, paratie e via dicendo. Chiediamo un aiuto ai cittadini padovani, ma anche a cittadini non padovani, dal momento che, fino a prova contraria, siamo un paese, siamo una nazione, quindi non è una questione semplicemente territoriale. E quindi un aiuto ai cittadini e per i cittadini che rischiano di vedere andare in fumo anni di sacrifici. E tramite il sito Fundraz si può donare facilmente tramite appunto una PayPal piuttosto che una carta di credito. Trovate il link direttamente sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/votacasapound, insieme a tutte le locandine, tra l'altro, delle commemorazioni delle foibe, in modo tale da poter mettervi d'accordo e sapere anche dove viene fatta nella vostra città o nelle vostre più immediate vicinanze. Tornando un attimo alla rassegna stampa internazionale, interessante la notizia che riguarda la famosa Manif pour tout in Francia. Torniamo un attimo in Francia, e è ripartita di nuovo la canzone, scusate, dicevo, la Manif pour tout in Francia, ormai Sam Broadcaster decide di partire come vuole, quando vuole, dal momento che non si sa se è stata una vittoria della gente o una mossa di opportunismo politico. Sto leggendo l'articolo sul Primato Nazionale, quotidiano italiano in rete. Fatto sta che la legge sulla famiglia promossa dal governo Hollande, che aveva portato in piazza più di 1 milione di persone, è stata rinviata a tempo indeterminato. Quindi è stata una vittoria del movimento della Manif pour Tout, movimento che è stato nel nostro paese fatto passare anche altrove come movimento fascista, omofobo e a volte anche antisemita, anche se non so cosa c'entri, quando è razzista, in realtà era un movimento veramente che andava a convogliare in sé più e più persone, sia appartenenti alla sinistra che appartenenti al gruppo di immigrati, appartenenti anche ad alcune categorie gay lesbiche che non accettano i diktat delle lobby, invece gay lesbiche che, parole loro, si pretendono di essere dei portavoce di una comunità che in realtà non vuole essere rappresentata da loro, dal momento che sono una minoranza. E direi che altro non c'è. Vi ricordiamo che il 15 febbraio alle ore 21, quindi tra 10 giorni, a Milano, via Longaroni 18/4 al pub Rocca Bruna, avrà luogo la nostra festa del tesseramento. Quindi, se volete sostenere Casa Pound Italia, potete trovarvi direttamente nella nostra sede, che ripeto è in via Longaroni 18/4 a Milano, zona Quarto Giaro, facilmente raggiungibile tramite anche il passante nella fermata Quarto Giaro, oppure fare una tessera da web supporter se volete rimanere semplicemente simpatizzanti online, quindi non avete la possibilità di sostenerci materialmente. Direi che possiamo chiudere la trasmissione, e la chiudiamo con gli Who Behind Blue Eyes.
No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. What it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger, none of my pain and woe can show through. Is vengeance that's never free. When my fist clenches, crack it open before I use it and lose my cool. When I smile, tell me some bad. And if I swallow anything evil, put your finger down my throat. And if I shiver, please give me a blanket, keep me warm, let me wear your coat. What
be the bad man, to be the sad man
behind blue eyes.